micro stilabili.
Continuiamo a esplorare i mostri e nello specifico quelli ibridi, e lo facciamo con uno tra i più inquietanti dell'antichità, Medusa. In lei il volto di una donna si unisce a una chioma di sibilanti serpenti vivi. Vittima e mostro insieme, come scopriremo tra poco con l'antropologa Elisabetta Moro, tra le rappresentazioni più tremende e impressionanti di Medusa c'è sicuramente il dipinto di Caravaggio del 1595 e che oggi si trova alla Galleria degli Uffizi a Firenze. Gli occhi sono sbarrati e la bocca è spalancata nel momento dell'urlo, la testa ovviamente piena di serpenti.
Ovidio trova la parola giusta per questi capelli serpentini e li chiama luride serpi, perché ci fa capire che appunto c'è lì tutta la malignità di questa donna, che appunto nelle rappresentazioni più antiche è spesso assieme anche alle sue sorelle, le Gorgoni, cioè Steno e Euriale, ed erano sempre raffigurate come donne orrende con ali dorate e dotate di temibilissimi artigli, e il viso è sempre largo. Questa è una considerazione che fanno tutti i miti: il viso largo e anche un po' piatto, sfrontato, frontale e sfrontato, e rotondo. Poi c'è una grande bocca. Nell'antichità addirittura possedevano delle zanne suine queste Gorgoni, e a volte avevano anche un po' di barbetta.
Proprio
certamente non erano avvenenti. Esatto, noi siamo abituati che quella di Caravaggio e tante altre che abbiamo visto nelle gallerie d'arte sono anche un po' affascinanti. Certo, la barbetta ruvida non è proprio il massimo. E quindi più avanti, infatti, le Gorgoni prendono delle sembianze più piacevoli, sono appunto molto più seducenti, però il segno distintivo delle Gorgoni e in particolare di Medusa sono proprio questi capelli biforcuti, potremmo dire, con questi serpenti pericolosi. Sinceramente, per quanto riguarda me, antropologa che gira il mondo per vedere immagini di mitologia, la Medusa più impressionante che io abbia mai visto è quella che giganteggiava sul frontone occidentale del Tempio di Artemide a Corfù, e ora è nel museo di Corfù, nel museo archeologico. Questa Medusa è scolpita su una pietra gialla mentre compie una sorta di corsa inginocchiata, una stranissima posizione. Ma quello che spaventa è il viso, che è appunto frontale da demone orientale, e la lingua che esce dalla bocca come se ci volesse fare un dispetto. La criniera è piena di serpenti che si agitano nell'aria ed escono proprio dalla pietra. E perciò, dopo averla fissata per qualche secondo, mi è capitato veramente di rabbrividire, perché in qualche modo si ha l'impressione di essere allo specchio con se stessi, con le proprie paure. E quindi, di fatto, anche se questa Medusa che era guardia del Tempio di Artemide non era un mostro solo cattivo e non ce l'ha con noi, certamente, che siamo solo dei turisti per caso, o forse degli, ancora meglio, degli esploratori dell'occulto, non ce l'ha con noi, però la sua funzione è quella di spaventare. Ma che spaventare chi? Spaventare il male, gli spiriti del male, le forze del male. E infatti questa Medusa ha una funzione apotropaica, e questo è un termine per dire in greco che ha la funzione di scacciare il male. Quindi è una Medusa che non è cattiva, ma è protettiva.
È anche vero che non nasce per tutti un mostro Medusa. Secondo appunto quello che racconta Ovidio nelle Metamorfosi, in realtà la storia di Medusa è una storia terribilmente triste, se vogliamo.
Sì, è vero, in effetti Medusa per Ovidio era solo una ragazza molto bella che viene trasformata in mostro dalla dea Atena, e di fatto subisce una punizione per aver sedotto il dio del mare Poseidone e per aver soprattutto giaciuto con lui, giaciuto si diceva un tempo, non si usavano termini più scabrosi, giaciuto con lui all'interno di uno dei templi della dea, quindi di fatto aveva profanato un luogo sacro. Si dice anche che Atena l'abbia punita perché Riteneva Medusa competitiva sul piano della bellezza e Atena non poteva sopportare questo tipo di competizione femminile. Ma la punizione che Atena le impone è quello di questi occhi che possono pietrificare chiunque la guardi. La punizione di Atena di fatto è un'arma a doppio taglio perché Medusa non può governare il suo potere mortifero. Ogni volta che il suo sguardo incrocia lo sguardo di una persona, il risultato sarà che quella persona viene istantaneamente pietrificata e quindi lei non può fare niente, la cosa avviene in automatico. Però dall'altra parte è un potere che, annientando i mortali, fa sì che Medusa diventi un immortale perché nessuno può ucciderla. Ma l'immortalità di Medusa di fatto è un'immortalità provvisoria perché la sua onnipotenza omicida di fatto ha un vulnus, cioè c'è un punto, c'è un difetto in questa immortalità. È un po' come il tallone d'Achille, che come sappiamo è l'unico punto dove Achille può essere veramente colpito a morte. Per uccidere Medusa c'è un trucco e il trucco lo inventa un grande eroe che è Perseo. Perseo affronta Medusa come? Guardandola allo specchio, in modo che vede dove si trova questo mostro, ma nello stesso tempo non è pietrificato dalla forza incontenibile degli occhi, dello sguardo di questa donna. E quindi in realtà attraverso lo specchio riesce ad affrontarla e ad ucciderla.
Elisabetta, una cosa ancora sul mito di Medusa, come mai viene usata quasi come simbolo femminile oggi Medusa?
Diciamo che oggi viene utilizzata come simbolo femminile perché c'è anche voglia di un potere femminile e quindi molto spesso viene utilizzata in senso positivo, come una capacità di essere distante e pietrificante, quindi capace anche di mantenere la distanza. Ma questo viene dall'antichità, perché è la stessa Atena che poi prende la testa di Medusa, che le viene consegnata da Perseo, e la mette sul suo scudo. Infatti Atena ha sempre la Medusa, o sul petto, come ornamento, o sullo scudo. Quindi in realtà diventa l'emblema della forza di chi? Di una dea particolarissima che è Atena, che è una dea vergine. È una dea che non si sposa, è una dea che non si accoppia, è una dea che è autonoma e non a caso è la dea alla quale i greci attribuiscono la capacità di fondare le città, cioè di fondare la polis, la collettività, non tanto quindi di costruire una famiglia che non costruirà mai nella mitologia, ma in realtà costruisce una communitas, quindi una grande comunità che è la città. Ecco perché Atena è di fatto una sorta di leader politico, non è una semplice dea donna. L'idea di uno sguardo così potente da uccidere è un'idea che poi è arrivata fino a noi, paradossalmente, perché se noi pensiamo alle teorie sulla superstizione, ci rendiamo conto che l'occhio è sempre al centro di queste teorie, perché l'idea è che l'occhio possa emanare un flusso. E questo flusso possa avere un effetto su chi è oggetto dello sguardo. Non a caso la parola invidiare viene da invidere, cioè guardare storto, guardare bieco. E dobbiamo ricordarci anche che nella nostra cultura di matrice cristiana l'invidia è uno dei 7 peccati capitali, perché c'è l'idea proprio che in qualche modo invidiando noi mettiamo in moto il male. Tant'è vero che Dante, quando nella Divina Commedia parla degli invidiosi, non li mette all'inferno, ma li mette in purgatorio, perché in realtà li considera in un certo senso vittime di questa pulsione invidiosa. Però che cosa fa? Cuce con il filo di ferro le palpebre degli invidiosi. Ci dà questa immagine potentissima, che dà proprio l'impressione che solamente eliminando lo sguardo noi eliminiamo il problema.
Ciclo stilabili.